Partiamo dalla parola di Dio per poi fermare la nostra attenzione su questi giorni di preghiera per l'unità dei cristiani. Il brano ci fa capire che Marco, in questo secondo capitolo, è quanto mai attento a purificare la fede dei padri, cioè del popolo di Israele. Ieri vi ricordate, c'è chi si lamenta perché i suoi discepoli non digiunano. E Gesù spiega: sabato, probabilmente non avete vissuto la liturgia feriale, però sabato era sempre nel capitolo 2, Gesù che dice: sono venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. E così via. Cosa vuol dire per noi questa purificazione? Purificazione che peraltro vi ricorderete inizia venerdì scorso con l'inizio del capitolo secondo del Vangelo di Marco, quando Gesù perdona i peccati al paralitico e poi lo guarisce. Cosa vuol dire per noi tutto questo? La nostra è una fede che ha bisogno di purificazione, ma quando dico nostra, dico la fede di ogni credente. Qui oggi la purificazione è particolarmente concreta. Intanto Gesù è un camminatore formidabile. Lui si sente e opera da missionario itinerante. Non dice niente a voi, figlie della sapienza? Chi era il vostro fondatore, se non un missionario itinerante? E non ha avuto vita comoda, oltretutto neanche molto lunga, da quel poco che ricordo. E gli apostoli hanno fame, par di vederli grandi e grossi come armadi, seguono Gesù che è sempre un passo avanti a loro, e hanno fame. E bisogna riconoscere che si contentano di poco, abbrancano qualche spiga mentre passano vicino ai campi, la puliscono un po' dalla pula e poi mangiano grano crudo, così provare per credere. A me è capitato una volta e mi sono detto: Dio santo, questo tutto è meno che un cibo prelibato. E naturalmente si scatena la contestazione: guarda, perché fanno questo in giorno di sabato, quello che non è lecito? E che cos'è che non era lecito? In sabato, nel sabato era da, il giorno di sabato, voglio dire, era da consacrare al Signore. Non si poteva fare nessun lavoro. Si arrivava al punto di contare il numero di passi che durante la giornata si potevano percorrere. Già. Ma vedete come siamo limitati. E per carità, se vi viene da pensare che queste erano limiti e interpretazioni del mondo ebraico, ricordiamoci che nel mondo cristiano non è che siano mancate. Perché? La nostra limitatezza sta qui. Il Signore ci dà le sue prospettive, che sono prospettive di bene. Pensate, il sabato, il giorno del Signore, per noi è la domenica, perché sia consacrato a Lui. Cioè, perché tutto quello che durante il resto del tempo viviamo sia vissuto, portato, recuperato, redento in Lui. E qui si arriva alle minuzie. Questi hanno fame, camminano come degli itineranti, appunto. E Gesù: perché non avete letto con attenzione la Bibbia? Già il grande re Davide, in una situazione di necessità, fece quello che era assolutamente proibito. Perché trovandosi nel bisogno, si servì dei pani del Tempio, dei pani dell'offerta, che erano in offerta a Dio e per il sostentamento dei sacerdoti. E conclude: Il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Sì, perché Gesù non è venuto per abolire, ma per dar pienezza. Quanto questo dovrebbe allietare il nostro vivere. Siamo in un cammino continuo di purificazione, ma c'è di più. Che cos'è l'ottavario di preghiere per l'unità dei cristiani? Fino al Concilio Vaticano II era il tempo in cui noi pregavamo perché loro tornassero a noi. Poi il Vaticano II, con un progresso teologico eccezionale, perché prima sembrava proprio che non lo potessimo capire, ci dice che lo Spirito Santo non è monopolio di una sola chiesa. Intendiamoci, anche le altre chiese la pensavano come noi. Cioè, noi pregavamo perché tornassero alla Chiesa Cattolica. I riformati, non i protestanti, ci chiamavano papisti e ci consideravano una chiesa di serie B. Non parliamo di certe chiese orientali. Lo stesso gloriosissimo Monte Athos, che è uno dei monasteri più belli che ci siano nell'ambito del cristianesimo, sono antipapali in un modo terribile tuttora. E l'ultima volta che il Papa è stato, è successo poche settimane fa, si è sentito dire da un prete ortodosso: tu sei eretico. Qual è il nostro futuro? Capite, il nostro futuro è diventare docili allo Spirito Santo, perché ancora una volta il Figlio dell'uomo purifichi le nostre chiese. Da che? E dalle nostre piccole visuali, come piccola la visuale dei farisei al tempo di Gesù per l'osservanza del sabato, ma di più, perché ogni chiesa guardi a Cristo, segua Cristo secondo le sue tradizioni, la sua sensibilità e l'opera dello Spirito in lei, ma non rifiuti le altre perché hanno modi diversi. Non c'è un unico modo per adorare Dio, non c'è un unico modo per seguire Cristo, non c'è un'unica interpretazione della sua parola, perché Dio è Padre di tutti, Cristo è fratello universale del Salvatore del mondo, la parola di Dio è per tutti lampada ai nostri passi e luce al cammino. Ma Dio è così grande che non lo monopolizza e non lo esaurisce nessuno. Anzi, permettete, perché ieri me ne sono dimenticato e me ne scuso, ieri era la giornata del dialogo ebraico-cristiano. Anche lì vale lo stesso discorso, con qualche difficoltà in più peraltro, perché un conto è l'unità tra tutti i discepoli di Cristo, un conto è l'accettazione. Ho letto una splendida pagina, sono convinto che qualcuno di voi un po' più dotato di me lo trova facilmente sul web, una splendida pagina di Enzo Bianchi sul rapporto che è chiesto tra noi e l'ebraismo, ed è un rapporto che deve portare la diversità di mentalità e anche di fede, ma nel rispetto reciproco. Perché, diceva Enzo Bianchi, siamo i fratelli gemelli dell'unica storia della salvezza. Che lo Spirito Santo aiuti me e voi a camminare su queste piste che sono faticose, ma sono entusiasmanti, sono nuove, ma preparano il futuro. Sono difficili perché ci obbligano a conversione, ma aprono la Chiesa alle nuove generazioni.